Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Id al-Fitr, l'Iran si congratula con i musulmani di tutto il mondo. Presidente Raisi, maggiore cooperazione islamica per fronteggiare i crimini sionisti. Russia, Lavrov, Zelensky, un Hitler ebreo, l'ira di Tel Aviv. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 3 maggio 2022. Amici ascoltatori, Radio Italia si congratula con tutti voi, con tutti i musulmani del mondo per la grande festività islamica Eid al-Fitr, che segna la fine del sacro mese di Ramadan. Cari amici, fra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare uno speciale dedicato alla festa islamica Eid al-Fitr. Per chi vuole ascoltare i programmi di Radio Italia basta andare sul sito pastoday.com/it. E per chi vuole scriverci, indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, in un suo comunicato ufficiale, si è congratulato con i leader i popoli musulmani del mondo per l'arrivo della grande festività islamica Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan ed è caratterizzato da feste in tutta la comunità islamica. È il periodo dell'anno in cui i musulmani, si ricompensati per la loro totale attenzione verso il Signore Allah con il digiuno, la preghiera, la carità, Eid al-Fitr celebra l'inizio del nuovo mese islamico di Shawwal, che è il decimo mese del calendario islamico dopo il Ramadan. Le autorità religiose, dopo l'avvistamento della luna nei rispettivi paesi, annunciano la fine del Ramadan. In Iran oggi è appunto la fine del sacro mese del Ramadan e la festa proprio accompagnata dalle preghiere in tutto il paese. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è tornato a sottolineare sulla necessità di una maggiore cooperazione tra paesi musulmani
per fronteggiare i crimini del regime sionista contro il popolo palestinese. Lo ha detto in una conversazione telefonica con l'omologo turco Erdogan, secondo quanto riferisce l'IRIB. Riferendosi agli sviluppi verificatisi nei territori occupati, Raisi ha definito inaccettabili gli ultimi attacchi da parte delle forze sioniste contro fedeli palestinesi sulla spianata delle moschee e sulla moschea di Al-Aqsa nella santa città di Al-Quds, Gerusalemme occupata. Durante il colloquio il presidente iraniano si è congratulato con Erdogan per l'arrivo dell'Eid al-Fitr, la festa che segna appunto la fine del Ramadan, annunciando la volontà della Repubblica Islamica per il rafforzamento dei rapporti con paesi della regione, in particolare la Turchia. Erdogan, dal canto suo, ha fatto i suoi auguri al popolo e al governo dell'Iran per la grande festività islamica e ha espresso proprio la disponibilità di Ankara a rafforzare ulteriormente le relazioni con Teheran. Il Ministero degli Esteri del regime sionista ha convocato l'ambasciatore russo a Tel Aviv per chiarimenti dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov su Hitler e il presidente ucraino Zelensky. Che il presidente ucraino sia ebreo non ha alcun significato, secondo me, ha detto Lavrov, anche Hitler aveva origini ebraiche. Il capo della diplomazia russa ha infatti intervistato a Zona Bianca su Rete 4, ha ribadito le accuse a Kiev di servizi di forze neonaziste con il battaglione Azov. E i negoziati fra la Federazione Russa e l'Ucraina sulle garanzie di sicurezza potrebbero andare avanti in modo significativo se Kiev fosse un negoziatore onesto. Se fossero negoziatori onesti e se impegnassero passo dopo passo in ciò che hanno concordato, potremmo fare progressi significativi in questi negoziati e all'Ucraina verrebbero fornite garanzie di sicurezza da un certo numero di paesi, inizialmente 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, più la Germania e la Turchia, forse qualcun altro. Noi, ha proseguito, non avevamo, appunto, sempre il ministro degli esteri russo, nulla in contrario. Parlando ai media, il capo della diplomazia di Mosca si è rivolto poi agli Stati Uniti e alla NATO che, se fossero veramente interessati a risolvere la crisi ucraina, dovrebbero smettere di inviare armi a Kiev. Gli aerei da guerra della Turchia hanno bombardato ancora una volta il Kurdistan iracheno in assenza di qualsiasi accordo con Baghdad per effettuare le cosiddette operazioni antiterrorismo sul suolo iracheno. Ankara, che da diversi giorni è stata eletta dalla comunità internazionale a mediare tra l'Ucraina e la Russia, sta muovendo una guerra barbarica e sprezzante di qualsiasi legalità internazionale in due paesi confinanti, l'Iraq e anche la Siria. In Iraq mezzi corazzati turchi e aviazione colpiscono le montagne Zab, dove sono attivi i curdi del Partito dei Lavoratori, PKK, dove vive la comunità Yazidi massacrata dal Daesh e ISIS nel 2014. La proposta dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi di delegare alcuni servizi ha scatenato le proteste dei palestinesi, che parlano di un complotto per smantellare l'organismo. Fondata nel 1949, un anno dopo la creazione dell'entità sionista, l'Agenzia ONU è l'unico grande organismo delle Nazioni Unite dedicato esclusivamente ad un conflitto ad un popolo e ha un ruolo simbolico che, secondo gli esperti, riflette la sua importanza nella cura dei rifugiati palestinesi. L'Agenzia è stata a lungo bersaglio delle pressioni e degli attacchi da parte del
regime sionista con l'accusa di aver alimentato il conflitto insegnando messaggi antisionisti nelle sue scuole. Il primo ministro palestinese Mahmoud Shatai ha detto che il piano viola le risoluzioni ONU che hanno proprio istituito l'agenzia, mentre l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha detto che provocherebbe questa azione reazioni di rabbia tra rifugiati. Un alto funzionario del movimento della resistenza islamica Hamas, Mohammed al-Madhun, ha descritto la proposta come un complotto ordito dal regime sionista per smantellare l'agenzia ONU per i rifugiati. Germania, andiamo in Germania, circa 150 persone hanno tentato di interrompere un discorso del ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock sull'Ucraina, dove l'esponente dei Verdi tedeschi perorava la causa dell'invio di armi pesanti al regime di Kiev. Durante il suo discorso, davanti a circa 1000 persone, la responsabile della politica estera tedesca ha affermato la necessità di inviare armi pesanti in Ucraina. Ma poi appunto centinaia di contestatori hanno tentato di interrompere il suo discorso gridando parole come guerra fondaia e bugiarda. Donald Trump Jr., figlio dell'ex presidente americano, ha definito l'Ucraina uno dei paesi più corrotti al mondo. Il primogenito di Donald Trump, commentando il pacchetto di aiuti da 33 miliardi di dollari richiesto al Congresso da Joe Biden in favore di Kiev, ha scritto su Twitter, proprio il figlio di Trump: che ne dici se li usiamo per aiutare gli americani bisognosi o forse per proteggere i nostri confini, forse far ripartire il nostro settore energetico, istruzione? No, invece li daremo a uno dei paesi più corrotti del mondo, dove sono sicuro che la maggior parte sarà saccheggiata da politici corrotti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Joe Biden e il suo Ministero della Verità. Il controllo e la manipolazione dell'informazione in Occidente sono giunti a uno stadio talmente avanzato da aver spinto il governo americano a istituire una speciale commissione che in molti hanno definito in questi giorni come un vero e proprio Ministero della Verità di sapore orwelliano. Il nuovo organo sarà alle dipendenze dell'ultra repressivo Dipartimento per la Sicurezza Interna e si dedicherà in gran parte a combattere la cosiddetta disinformazione russa. Retorica a parte, il vero incarico della Commissione sarà di mettere il bavaglio a qualsiasi voce critica della politica estera americana. Sono principalmente due gli eventi che hanno portato l'amministrazione Biden a creare questo comitato di censura. Il primo è chiaramente la guerra in Ucraina, il secondo è la recente acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. La controffensiva antirussa poggia infatti sull'opera di una rodatissima macchina della propaganda che da settimane sta cercando di decontestualizzazione il conflitto in corso per attribuire al Cremlino l'intera responsabilità del conflitto. Questo compito viene già svolto dai media ufficiali in collaborazione con il governo americano e gli altri paesi alleati della NATO, ma il percorso di falsificazione della realtà è talmente macroscopico da richiedere in aggiunta il ricorso a ulteriori strumenti di censura per silenziare le opinioni contrarie o semplicemente di coloro che cercano di dare un quadro equilibrato e oggettivo dei fatti di queste settimane.
Eid al-Fitr, la festa dei credenti. Cari ascoltatori, in occasione della festa Eid al-Fitr, cioè il giorno in cui inizia il mese islamico di Shawwal, vi invitiamo a seguire un programma realizzato appositamente per questa grande festività islamica. A tra poco! In tutto il mondo si celebra la conclusione del Ramadan. Per i paesi islamici la luna crescente segna la fine del mese, il mese del digiuno, e gli inizi delle celebrazioni di Eid al-Fitr. Iran e molti altri stati musulmani celebrano oggi la fine del Ramadan. Nel calendario islamico lunare i mesi durano 29 o 30 giorni e ogni mese comincia da quando si vede la nuova luna. Questo spiega perché i paesi islamici celebrino in date diverse la fine del Ramadan. L'Eid al-Fitr si celebra con visite a famiglie e amici, banchetti speciali e atti di carità. In molti luoghi si organizzano pranzi e banchetti per i poveri. L'Eid al-Fitr è anche occasione di incontro e scambio di auguri fra cristiani e musulmani. Radio Italia si congratula con tutti i fratelli e le sorelle musulmani per questa fausta ricorrenza. Un altro Ramadan è terminato nella Repubblica Islamica e già se ne sente la nostalgia. Gli iraniani, come altri musulmani del mondo, festeggiano la fine del Ramadan, di cui l'etica e il buon comportamento sono le caratteristiche principali. Amici, come sapete, nel mese di Ramadan un musulmano deve digiunare durante questo mese, il nono del calendario lunare che inizia con l'Egira. Ci si astiene dal mangiare, bere, fumare e non solo, dall'alba al tramonto. Il momento esatto per mangiare senza rompere formalmente il digiuno viene annunciato dalle moschee e dalle TV. Forse i proprietari dei ristoranti e dei caffè non sono molto contenti durante il mese, perché devono chiudere i negozi e accontentarsi di vendere zuppe al momento dell'iftar, quando tutti preferiscono arrivare a casa prima del tramonto e fare il pasto insieme alla famiglia, anziché fermarsi per strada. Certi altri mestieri invece godono di un boom annuale senza paragoni, come i produttori di zulbia e bamie, pasticcini tradizionali che assieme ai datteri non mancano mai sulla tovaglia dell'iftar. La durata del mese di digiuno dipende, come il resto della cerimonia, dall'astronomia. Il mese comincia alla notte in cui la massima autorità religiosa del nostro paese, in Iran, il Somma Ayatollah Khamenei, dichiara di aver osservato la luna crescente, mentre l'Eid al-Fitr può essere al 30° o al 29° giorno, a seconda dell'apparizione della nuova luna, cosa che si capisce solo alla vigilia del 30° giorno. Perciò i Ramadan dei diversi paesi islamici non coincidono. Durante il Ramadan, come hanno avuto modo di apprendere amici che ci hanno seguito in questi giorni, i musulmani festeggiano anche la notte del destino. L'avvenimento speciale del Ramadan, la notte di Qadr, il destino, è la notte più importante dell'anno in cui Allah ha ispirato il Corano al cuore del nobile profeta dell'Islam. È la notte in cui, secondo la tradizione, le porte del paradiso sono aperte e ogni credente ha più possibilità per purificarsi. La tradizione islamica consiglia ai musulmani di vegliare fino all'alba e pregare perché, secondo il Corano, è una notte migliore di 1000 mesi. Siccome la notte di Qadr può essere in una di queste tre date, il 19, 21 o 23 di Ramadan, che coincidono anche con il martirio del primo imam, Ali, la pace sia con lui, si usa vegliare per tutte e tre per non perdere quella in cui il destino si decide. Le notti bianche del Ramadan fanno parte dei ricordi più belli, più eterni nella memoria di quasi tutti gli iraniani. Un altro avvenimento particolarmente sentito nel mondo sciita è l'anniversario del martirio dell'imam Ali, la pace sia con lui, ferito con una spada al capo il 19° giorno di Ramadan, che ha abbracciato il martirio il 21° giorno dello stesso mese. Nei giorni di lutto del mese del Signore, dal 19 al 21, i devoti si vestono di nero e partecipano alle cerimonie speciali. Questa ricorrenza coincide con le notti benedette e riempie le moschee ancor di più. Un altro avvenimento importante del mese di Ramadan riguarda la questione palestinese, o meglio dire la giornata mondiale di Quds, Gerusalemme. Come venerdì scorso, nell'ultimo venerdì di Ramadan, in Iran e in certi altri paesi si sono svolte le solenni manifestazioni di massa chiamate Ruze Quds, ovvero Giorno di Gerusalemme, una tradizione inaugurata dall'imam Khomeini, leader della rivoluzione islamica, nel 1979, affinché i musulmani del mondo si uniscano per esibire la loro rabbia e rivendicare la restituzione dei territori occupati palestinesi. Venerdì a Teheran, come in altre città iraniane, uomini e donne hanno camminato per le strade gridando Maribar Israel, abbasso Israele. Cari amici, grazie per essere stati con noi. Ancora auguri a tutti e buona giornata.